Bene, buona serata a tutte. Ci risalutiamo all'inizio di questo percorso. Questa sera vuole essere semplicemente un'introduzione a quello che sarà poi il nostro cammino giorno per giorno. Alla sera non ci sarà più questo momento, così possiamo riposare, ma questa sera giustamente ci diamo qualche tempo in più per introdurci agli esercizi. Che cosa sono personalmente gli esercizi? Lo dico partendo da me, poi credo che ciascuna di voi abbia tantissima esperienza e potrebbe dire qualcosa di più e di diverso. Ecco, mi sembra di poter dire che gli esercizi siano molto simili a ciò che abbiamo sentito ieri nel Vangelo, in modo molto semplice. Gesù sembra essere molto più concreto dei suoi discepoli, che vanno e vengono, si affaticano, d'altronde la domenica precedente, vi ricordate, era stato direttamente lui per la prima volta a dire ai discepoli: andate, no? Con una serie di regole, prendetevi poche cose, l'essenzialità, la libertà di spirito, eccetera, no? Però ieri abbiamo sentito questo bellissimo testo che vorrei rimanesse un po' davanti a noi all'inizio di questi esercizi. Questi vanno e vengono, tornano da Gesù, fanno la revisione, diremmo oggi, no? Nelle nostre riunioni pastorali, eh? Facciamo la revisione delle cose che abbiamo fatto. Forse i discepoli si aspettavano, ecco, ditemi che cosa avete fatto, quante persone avete convertito, quante attività avete organizzato. Guardate Gesù, che Signore nel vero senso della parola, perché lo è, niente di tutto questo. Si preoccupa se i discepoli stanno bene. Il Figlio di Dio, eh? Non perdiamola questa cosa. Agli occhi di Gesù la cosa più concreta, attenzione, per dire il regno di Dio, eh? Non soltanto, come dire, perché bisogna essere, come dire, un po' attenti alla persona dell'altro, certo. Per dire il regno di Dio la cosa essenziale è riposare e mangiare insieme. Pazzesco, no? Venite in disparte, riposatevi un po' e cercate di avere ancora tempo per mangiare. È incredibile, eh? Due esperienze fondamentali per la nostra vita: il cibo e il riposo. Sappiamo benissimo che quando Gesù dice in disparte riposatevi, non ha nulla a che vedere con l'ozio o con la fuga, lo sappiamo bene, no? È una disposizione di vita che dovremmo sempre avere. È un po' quello che abbiamo fatto prima qui, quando abbiamo raccolto le nostre storie. Avete notato? Non ci siamo semplicemente detti, io faccio questo, sì, va bene, poi ciascuno ha anche detto, raccontato, no? Ma almeno io ho sentito qualcosa di più. Ciascuna di voi ha raccolto la bellezza di un riposo, no? Interessante che la maggioranza di voi ha detto quanto è stancante quel lavoro, quella difficile, ma. E dentro quel ma c'è il Vangelo, eh? A volte facciamo un sacco di cose e siamo veramente stanchi perché evidentemente c'è qualcosa che non funziona in quell'attivismo. Diverso è se tutto ciò che noi viviamo lo viviamo nella prospettiva del riposare di Dio, che vuol dire appunto ricordarci che la vita non è nelle nostre mani. Pochissimo delle cose che viviamo parte da noi, ma è un dono. Ecco, questo è il senso del riposo, eh? Se volete poi il senso del riposo di Dio nel settimo giorno, vi ricordate Genesi? Il settimo giorno Dio riposò, cioè ebbe tempo per contemplare ciò che aveva fatto. Forse è questo che i discepoli non riuscivano a fare. A volte per zelo, eh? Ma se non c'è l'esperienza di quel riposo, che vuol dire rallentare, rendersi conto di quello che facciamo e viviamo, perderemmo il regno di Dio. Insieme alla fraternità, che assume sempre la figura del cibo condiviso. Vedete quanto Gesù è concreto, eh? Come d'altronde erano concretissime le vostre storie prima di cena. nessuna di voi, no, ha cominciato a fare, non so, a dire delle robe nel cielo, dell'empireo, no? Interessante. Cioè vuol dire che ciascuno di noi scopre l'agire del regno di Dio nelle piccolissime cose, ma Padre Medaglia su questo è maestro, e non aggiungo altro. È quello che abbiamo vissuto prima. Quindi credo che gli esercizi siano questo. Quindi tutt'altro che tenere fuori la nostra vita, anzi, e mettere dentro tutto quello che viviamo, ma nella prospettiva di Gesù. Del riposo, cioè del rallentare, del fare spazio e del cibo condiviso. Perché in fin dei conti, anche se avremo tanto tempo per noi di silenzio, molto personale, è vero però che quando succede questo noi stiamo già condividendo qualcosa di grande con chi cammina con noi in questi giorni e lo condivideremo quando torneremo. Quindi l'augurio è questo, no? Di sentirci in disparte sul monte, forse un po' più fresco sarebbe meglio, ma magari arriverà anche il fresco, secondo questa disposizione, rallento e condivido. Va bene? Se fossimo in palestra potrebbero essere due begli esercizi, due bei ritmi di esercizio, di respiro. Rallento e condivido. Rallento e condivido. Vi ricordate il Vangelo prima? Non mi trattenere. Potremmo anche tradurlo. Rallenta Maria, calma. Allora condividi, va dai miei fratelli. Vedete che torna questa cosa? Per me gli esercizi sono questo, non so, è un'immagine che vi lascio, poi ciascuno di voi provi a pensare a questa cosa. Da parte mia, credo che non sia adeguato quando chi prova a predicare gli esercizi mi mette ansia, perché insomma mi sembra troppo, no? Ecco, credo che non sia conveniente chi tiene gli esercizi dire troppe cose eccessivamente, eh? Primo perché non ne sarei così in grado, ma perché mi piace che questa sia una condivisione. Non siete qui ad ascoltare uno che vi dice magari anche mega cose interessanti. Non siamo qui per questo, no? Non è una conferenza, non è una settimana teologica. Ecco, credo che il compito di chi vi accompagna sia quello di indicare alcune prospettive, testi, riflessioni, ma che non si devono e non si possono sostituire a voi. Questo mi sembra davvero molto importante. Quindi vorrei che questi giorni avessero dentro di voi anche questa libertà. Da parte mia vi offrirò delle riflessioni, non è detto che in questo momento vi tocchino, perché la nostra vita è anche molto complicata, no? Magari ce ne sono alcune che vi toccheranno di più, altre meno, non importa. L'importante è che siano giorni in cui, raccogliendo la vostra vita, possiate fare quel doppio lavoro. Rallentare e condividere. Io proverò un po' ad aiutarvi, ma niente di più. Va bene? Il resto è veramente dato alla libertà dello spirito e alla nostra capacità di saper davvero rallentare e metterci dentro la nostra vita. Con molta libertà, con molto coraggio anche, con molta serenità. Ecco, io ho immaginato questo percorso. Lo strumento che avete tra le mani, questo foglio, è un'antologia di testi, va bene? Che utilizzeremo di più o di meno, non importa, di modo che voi avete già tutto lì sopra, il materiale su cui lavoreremo. Spetterà poi a voi prendere qualcosa, tutto, niente, vedete, è in base alla vostra vita. Ogni giorno affronteremo un tema, ci saranno ovviamente testi della scrittura, ma non solo. Anche altre voci, quasi alla maniera di un coro, alcune citazioni, anche di personaggi molto diversi, addirittura non necessariamente credenti, anche in alcuni casi, ma che ci faranno aprire gli occhi su qualcosa di, credo, molto importante, che trovate nel titolo, e vado al titolo dei nostri giorni. Ho intitolato questi esercizi così, come ad amici, adesso capirete subito il perché, prossimità di Dio e vita cristiana. In sostanza, il nucleo di tutto quello che proveremo a dirci, su cui proveremo a riflettere, è poi questo, che l'annuncio del cristianesimo è uno solo, è la prossimità di Dio verso chiunque. Questo è il Vangelo. Un Dio che si fa uomo, carne, corpo, a tal punto da essere totalmente, incondizionatamente vicino a chiunque. Se noi siamo qui, se abbiamo risposto ad una vocazione, se facciamo tante cose, se meditiamo insieme, è perché da qualche parte, fosse anche solo una volta nella vita, abbiamo sperimentato che non siamo soli, sole. Ci ha colpito un annuncio inedito, inedito, che è l'incarnazione di Dio, che si è fatto prossimo. Questo è il cristianesimo, Non c'era questa roba qui. E i nostri padri, prossimo anno, 1700 anni, dal credo di Nicea, pensate che cosa è successo lì. I nostri padri hanno cercato di dare parola, dottrina addirittura, vita innanzitutto, a qualcosa che non c'era. Non era concepibile che si potesse percepire una certa prossimità della trascendenza. Questo è vero e c'è trasversalmente nella ricerca umana, ma che Dio arrivasse a farsi uomo, figlio, è il cristianesimo, è l'assoluta novità che, pensate, ha addirittura cambiato per i nostri padri il modo di pensare, il pensiero, la filosofia, delle robe pazzesche. Incredibile, Perché noi abbiamo un Dio che in Gesù ci chiama amici, e arriviamo al tema. Ecco perché prossimità di Dio è vita cristiana. La vita cristiana è, dovrebbe essere, non una pesantezza, spero di no, ma la risposta, certo, responsabile, quindi anche difficile, non c'è dubbio, ma è la risposta ad una promessa, ad un annuncio di prossimità. Altrimenti non so che cosa potrebbe essere. Potrebbe diventare, come dice Gesù, una sorta di peso, pietre, che poniamo agli altri o ci vengono poste sulle nostre spalle, impossibili da portare. Ma il Vangelo non è così. Che chieda molta responsabilità, certo, ma come abbiamo sentito oggi nelle nostre storie, non c'è responsabilità più bella di quella che ti fa arrivare la sera stanco morto, ma senti che liberante. Mi spiego? Ecco, questa è la promessa. Non all'acqua di rose, non stiamo parlando di romanticismo, la vita non lo è. Ma è attraverso questa vicinanza inedita di Dio, che la nostra vita e la vita di chiunque può cambiare. Fosse anche, se ricordo bene, chi passa per la strada, magari con il cagnolino, si diceva prima, e quella frase è bellissima, Io avrei tanto bisogno di qualcuno che mi sorride. Guardate che questa cosa qua è potentissima. Perché a volte noi la diamo per scontata, ma è sempre meno scontata. E noi possiamo testimoniare e vivere alla nostra volta la prossimità di Dio così. Cioè non attraverso i massimi sistemi, ma attraverso la concretezza di una carne che viene toccata nella sua fragilità. Ecco, in questi giorni proveremo a riflettere un po' su questa cosa. Faremo un po' di percorsi, ripeto, nel Nuovo Testamento e non solo, a proposito di questo grande annuncio da cui dovremmo sempre ripartire. Perché sostiene la vita, sostiene la preghiera, sostiene la vocazione, la vita religiosa, l'essere preti, tutto. Perché tutto parte da lì, in fin dei conti, no? Allora, per introdurmi questa sera, il titolo di questa introduzione è La grazia dell'amicizia. Proprio perché Dio ci chiama amici. Ma prima di andare a un paio di testi su cui andiamo a vedere come Gesù vive il senso dell'amicizia come prossimità, vi propongo questi altri due testi. Vado al contrario. Uno è il terzo che trovate sotto lunedì. Vedete che ci sono sempre più trattini. Il primo saranno i riferimenti biblici. Va bene? su cui rifletteremo e che potrete utilizzare, se lo ritenete opportuno, per la vostra meditazione. Ma oltre quei riferimenti ci sono anche altri testi, va bene? Come un coro, dicevo prima, no? Che ci permette di cogliere alcune cose. Vado al terzo trattino. Qui trovate la citazione tratta da un libro di una donna giornalista turca, un nome strano, d'altronde turca, si chiama Ece Temelkuran, giornalista attiva. Sapete che in Turchia vivere la democrazia e la libertà è diventato molto difficile, è divenuta quasi una dittatura. Ece Temelkuran è da decenni ormai una voce molto critica, dal punto di vista anche sociale e politico, per quanto riguarda la Turchia, tant'è che non può vivere in Turchia, ha dovuto fuggire. Lei ha scritto un bellissimo libro dicendo quali sono, secondo lei, le posture, gli stili di vita che anche dal punto di vista sociale, politico, nel senso della politica con la P maiuscola, sono in grado di sostenere una società. Lei è musulmana, non così praticante, però sentite che cosa dice. Perché in questo libro, verso la fine, a proposito dell'amicizia, lei intende l'amicizia così, come una forma di profezia per la società, e dice questo. Vado a leggere. L'unico sostegno disponibile in questo mondo, dove si ha bisogno di molta determinazione per continuare ad amare il genere umano contro tutte le probabilità, e l'amicizia. Ci siamo fino qui? È già molto forte questa frase, eh? Cioè lei dice, mi rendo conto che per continuare ad amare il genere umano con un po' di determinazione ce ne vuole. Perché quando tu vedi guerre, quando tu vedi violenze, torno di nuovo alle vostre storie, ne sapete più di me e potreste meglio essere voi da questa parte, io essere lì, no? Cioè, quante di voi lavorano in situazioni in cui si ritrovano violenze, problematiche, no? Non vi viene tante volte, ed è certo che a volte bisogna proprio avere qualcosa dentro di forte per continuare ad amare il genere umano. E lei lo dice in riferimento ad una nazione, la sua, molto complessa. Ma dice, l'unico sostegno disponibile per fare questo, guardate un po' che cosa dice, eh? Una giornalista, no? L'amicizia. Che strana questa cosa. Che sembra essere, cioè no, non una cosa immediatamente visibile, no? Che crea subito dei risultati. Questo è il terreno, continua, su cui confidare e con cui reinventare la ragione di amare. È l'unico luogo in cui si libera dell'esitazione ad amare, ci si libera dell'esitazione ad amare e ci si ricorda della propria umiltà. Sì, perché quando ti arriva il dono di un'amicizia, di un legame, la prima cosa che sei costretto o costretta a fare, ma in senso bello, è limitarti. Perché altrimenti non ci sarebbe spazio per gli altri, no? Interessante questo. Cioè lei legge subito, a livello più sociopolitico, l'amicizia come un esercizio di limitazione che mi permette appunto di non volere tutto, di non essere tutto, ma di fare spazio. Essere delusi dal genere umano, questo è bellissimo questo secondo me, è una reazione davvero banale. Lei dice, è molto facile essere delusi, lo diciamo sempre, no? I nostri piagnistei a volte, guarda qui, guarda là. Lei dice, è una reazione banale, un senso di disperazione che non richiede alcuno sforzo. Facile essere delusi. Basta accendere la TV, stando anche tranquillamente seduti, no? Amare gli altri esseri umani non è un club dei cuori spezzati, cioè romanticismo, è una responsabilità filosofica e politica, addirittura pensate, che dovrebbe essere portata avanti facendo ricorso a tutte le proprie facoltà, trovando talvolta spingendo al limite le nostre capacità mentali ed emotive. Cioè lei dice, amare, voler bene, creare legami, è una roba talmente potente, anche molto difficile, che ci richiede le cose più grandi che siamo capaci di fare. Troppo facile, dice, stare lì a lamentarsi. Eh no, facile. È un'azione politica permanente, una presa di posizione morale che non è adatta per i deboli di cuore. Bello, no? Cioè sentire l'affetto per i legami, le amicizie, ma senza cadere nel romanticismo, no? Cioè senti che c'è qualcosa di solido, no? Di interessante. È il più serio invito a sfidare la storia sanguinosa dell'umanità. Se volete, è un atto di resistenza. Ogni volta che viviamo la prossimità amichevole di qualcuno verso di noi e di noi verso altri. Fino a qui una donna turca, distante da noi, molto attiva, che dà il suo contributo così. Lei dopo lunghi anni è arrivata a dire, guardate, alla fine ciò che a noi sembra a volte un po' banale o lo lasciamo lì, è un atto di resistenza per essere ancora umani. L'esperienza dell'amicizia. Risaliamo il foglio. 60 anni fa, il Concilio Vaticano II, Dei Verbum Due, scrive questa cosa che secondo me è la sintesi del cristianesimo. Che si può pregare. Ci sono certi passaggi del Concilio che sono preghiere, eppure sono magistero, pensate un po', che sembrano due robe un po' distanti, no? Ci sono dei passaggi che possono diventare oggetto di preghiera. Dei Verbum Due, sapete tutti di cosa parlo? Dei Verbum, costituzione, conciliare, su tradizione, scrittura e scrittura nella vita della Chiesa. Siamo al centro della riforma conciliare. Rileggiamolo questo testo, lo conosciamo, ma mai abbastanza. Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona, già dietro questo in persona, e manifestare il mistero della sua volontà. E qual è la sua volontà, il suo desiderio? Mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito e sono resi partecipi della natura divina. Scopo della rivelazione è creare comunione, amicizia, perché ciascuno, ciascuna di noi possa entrare nel cuore stesso della vita divina, che è amore. Non è dare delle regole immediatamente. Non è moralismo, è la possibilità per chiunque di entrare nell'origine, e l'origine per noi è amore, relazione tra Padre, Figlio e Spirito. Con questa rivelazione Dio invisibile nel suo grande amore, eccoci qui al nostro tema, perché il Concilio che ha parlato così, parla agli uomini come ad amici, e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Qui c'è il cuore del cristianesimo. Dio invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici. Speriamo che la Chiesa sia capace di fare questo, perché ne va del modo con cui Dio parla agli uomini. Aveva ragione Ecce Mercurial. È molto più facile lamentarsi. Molto più complesso, ma anche più appassionante, fare come Dio, che continua e continuerà per sempre, qualunque cosa succeda, a parlare agli uomini come ad amici. Magistero della Chiesa, quindi. E si intrattiene con essi, questo è un termine bellissimo perché richiama l'omelia, omilein, l'intrattenersi con, il dialogare con. Per fare cosa? Non per io sono Dio e ho le mie prerogative. No. Per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Il resto lo conoscete, gesti e parole, non ci fermiamo adesso su questo. Mi interessava cogliere che Dei Verbum, quando deve mettere al centro l'annuncio della scrittura, mette al centro questa cosa qui. Cioè riprende il tema della prossimità amichevole. Questo è Dio. È da qui che si comprenderà tutto il concilio e il rinnovamento della Chiesa che ne dovrebbe conseguire. Non abbiamo tempo adesso, sul tema Chiesa diremo qualcosa verso la conclusione degli esercizi, ma adesso siamo nell'introduzione, proviamo a sostare nel vero senso della parola su questo annuncio che per noi dovrebbe risuonare nuovo sempre, tutti i giorni. Adesso andiamo su. E andiamo nei Vangeli. Questa sera, come introduzione, vi propongo due testi molto conosciuti, ma che in qualche modo ci danno il senso di come Gesù, in prima persona, viva e intenda il senso dell'amicizia come un luogo attraverso cui è possibile riconoscere la prossimità di Dio verso di noi. Uno è il testo di Luca 10, 38-42. Luca 10, 38-42 è il famoso testo legato a Marta e a Maria. Perché lo leggiamo? Perché non dobbiamo dimenticarci che Betania, cioè il luogo in cui abitano Marta, Maria e anche Lazzaro, è per eccellenza la casa degli amici di Gesù. Gesù piange, Gesù ama, Gesù vuol bene, si arrabbia, Gesù ha degli amici. Ogni tanto quando uno dice questo, soprattutto con i giovani, ti guardano così come dire, ma va? Ma veramente? Io avevo sentito altro. Un po' di tristezza, no? Come dire, caspiterina, ma che ti hanno detto? No, è bellissimo, per esempio, la scoperta di tutti gli affetti di Gesù, e compreso il fatto che Gesù ha degli amici. E quando Lazzaro muore piange perché era suo amico, vi ricordate? Guarda come gli voleva bene. In mezzo a Betania ci stanno anche le altre due amiche, sorelle, che conosciamo bene, Marta e Maria. Quindi Betania è il luogo dell'amicizia di Gesù. E il regno di Dio passa anche attraverso l'esperienza dell'amicizia. Cioè quelle esperienze in cui, penso le abbiamo fatte tutti, no, ci troviamo in un contesto in cui sappiamo di poter stare in silenzio se vogliamo stare in silenzio, di parlare se vogliamo parlare. Perché tra amici si litiga anche, perché ci si dice le cose pari pari e non si ha paura. Sai anche che l'amicizia ti permette, se non hai voglia di parlare, di startene zitto o di sfogarti. E Gesù spesso va a Betania e impara molto dalle amicizie che vive. Tant'è che dalla morte di Lazzaro verrà fuori una roba mica da poco, addirittura l'anticipo tramite il gesto, no, della cosiddetta risurrezione di Lazzaro, della sua stessa risurrezione. Ma vorrei soffermarmi un attimo su questo testo, che non leggo perché lo conoscete, lo potete poi riprendere, non tanto sulla tematica solita, la parte migliore, eccetera, ma dalla parte di Gesù, cioè che cosa vuol dire per Gesù quel momento. Cioè io credo che Gesù riesca a dire a Maria: tu hai scelto la parte migliore, perché sta intuendo, man mano che la sua vita va avanti, che quel modo di vivere lì, quella priorità lì, è il centro di gravità della sua esistenza. Dovremmo pur riconoscere che Gesù lo impara proprio da Maria. Mi spiego? Certo che le dice: brava Maria, hai scelto la parte migliore, perché hai rallentato. Vedete che torna, eh? Torna questo discorso. Ma noi non dobbiamo pensare come il rabbì, no, che dall'alto dice: io insegno a voi, care sorelle, no, le cose che dovete fare. Dobbiamo anche riconoscere che Gesù, dicendo questo, sta a sua volta imparando qualcosa del suo essere figlio. Può dire quella cosa lì perché lo vede fare in Maria, non Maria sua madre, Maria di Betania. Cioè è come se Gesù stesse cogliendo qualcosa della sua vita di figlio, la sua relazione con il Padre, attraverso questa donna che invece di modi affaccendarsi, di fare molte cose, anche belle per carità, si ferma e si mette in ascolto. Noi potremmo quasi tradurre questo testo così nel rimprovero a Marta, no? Marta, io sono venuto a incontrare te, non ti posso incontrare perché non ci sei, non ti fermi. Il rimprovero non è certo per l'ospitalità, ci mancherebbe. Ma non so se capita anche a voi. Magari di voler incontrare qualcuno, ma quell'altra persona non si ferma mai. Oh, guarda, sì, però certo, adesso ma non posso, perché il nostro mondo ci porta a questo. Ripeto, senza giudicare, perché a volte è vero. Marta, non fate le cose negative. Tutt'altro. Ma c'è qualcosa che non funziona nello stile, vedete? L'affaccendarsi è un attivismo sterile. Io credo che quel giorno l'amicizia di Maria e anche di Marta, perché ambedue sono importanti, abbiano fatto cogliere a Gesù qualcosa di fondamentale. Per cui nel momento in cui Gesù dice la parte migliore è quella dell'ascolto, lo sta dicendo perché intanto lo sta imparando lui. È incredibile questa cosa, Gesù impara la prossimità del Padre suo anche attraverso quella donna che si ferma, per lui. L'abbiamo sempre un po' raccontato al contrario, no? Certo, vero. Ma io vi inviterei, provateci, vedete, stasera, di notte, no, di notte dormiamo, domani mattina, non so. Provate anche a rileggere al contrario. Che cosa Gesù sta cogliendo nel gesto forte di questa donna? Aggiungo una cosa. Teniamo conto che quando Gesù dice una roba del genere è rivoluzionario. Vi ricordate che i rabbì, come d'altronde è Gesù in quel momento, a suo tempo non potevano avere delle discepole, donne. Era proibito. In quel momento Gesù dicendo Maria ti sei scelta la parte migliore è un rabbì che sta invitando una donna alla sua scuola. A volte lo leggiamo così questo testo. Questo testo ha fatto rabbrividire chissà quanti, soprattutto in quell'epoca. Rivoluzionario. Ma qui davvero Gesù che sta a sua volta imparando qualcosa di fondamentale, vedete? Quello che dice il Concilio ha il suo fondamento qui. Dio è lì, in Gesù che sta parlando a tu per tu con Maria e rimprovera Marta. Cioè in tutti questi dialoghi noi scopriamo la prossimità di Dio. E allora arrivo alla conclusione. Andiamo ancora più indietro, Giovanni 15. Certamente un testo, i teologi direbbero, molto più pensato, più dogmatico, più dottrinale, il grande discorso di Gesù durante l'ultima cena. Io sono la vite vera, il padre mio è l'agricoltore, vi ricordate la grande immagine della vigna. Dopo quell'immagine si legge questo. Come il padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Arriviamo al nostro testo. Questo è il mio comandamento. Qui siamo al testamento di Gesù, Non siamo a casa di Zaccheo, non siamo a Betania, non siamo a Nazaret, siamo durante l'ultima cena. Siamo dentro le ultime ore della vita terrena di Gesù. Questo è il suo testamento. Quindi Gesù sta raccogliendo tutta la sua vita, tutti i suoi ricordi. Azzardo una cosa, visto che abbiamo ancora in mente il cerchio di prima. È come se Gesù fosse lì in mezzo a noi e anche lui dicesse: io sono Gesù, ho fatto questo, questo, quest'altro, e adesso dovessi dire a voi, perché sono qui, vi dico questo. Cioè noi dovremmo leggere questi testi anche così, molto prossimi a noi. Vi do il mio testamento, sto facendo la raccolta della mia vita, la sto sintetizzando qui. Non ho altro da dire, questo è il mio comandamento. Dopo aver imparato, avrà sicuramente in quel momento ricordato anche Maria di Betania e tanti altri. Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Punto. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Certo, perché l'amico o amica è la persona prossima. Chi dice io voglio amare tutto il mondo, va bene, l'adolescente che ti scrive sul foglietto al campo scuola: io ho talmente desiderio di amare tutti che vorrei amare tutto il mondo. Bello, bravo, hai dei begli ideali. E bisogna dirglielo, meno male, perché oggi su quei biglietti non si trova più tanto scritto questo. Quindi quando c'è, benissimo. Poi però crescendo sappiamo che il vero senso dell'amare è amare la prossimità, cioè chi hai vicino. Che non vuol dire allora non amare tutti gli altri, ma l'amore è sempre concreto. Sono sempre quelle persone che troviamo magari lì, che passano sul nostro pianerottolo, dove lavoriamo, a scuola. Cioè quello è il prossimo, cioè la persona effettiva che hai lì. Non c'è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, perché non vi chiamo più servi. Il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Capite che qui arriviamo al nucleo della prossimità di Dio verso di noi, al punto tale per cui Gesù è pronto a dare la vita affinché per sempre tutti, chiunque, possano entrare nell'amore incondizionato di Dio. Come? Attraverso l'esperienza della prossimità, che Gesù stesso non si è inventato, ma ha vissuto sulla sua pelle. Dove, come, quando? Lo vedremo in questi giorni. Se no vi anticipo tutto e non ha senso, Cioè proveremo a comprendere come mai Gesù, arrivato al culmine della sua vita, come testamento dona questo: amatevi gli uni gli altri, siate prossimi gli uni degli altri, come il punto in assoluto culminante del cuore di Dio e della sua rivelazione. Perché? Lo vedremo, va bene? Di giorno in giorno proveremo a entrare dentro questo tema, che credo sia ciò che ci permette di stare in piedi, di amare, di voler bene, di sperare e di rinnovare, magari anche nel piccolo di questi giorni, la nostra vocazione. Buoni esercizi e buona serata.